Benvenuto, benvenuta, benvenuti, oppure grazie della fedeltà per te e voi che seguite la seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivata oggi al 38esimo episodio. In questo 38esimo episodio, con i miei fari di intelligenza a fianco, analizziamo insieme a loro l'inizio del torneo per il Quirinale. Restate con noi. Allora, insieme alla voce non più covidizzata, c'ho il Green Pass aggiornato di Don Quixote Oscar Giannino, quella dei sani, i sani di mente, soprattutto rispetto a me, a cominciare ovviamente dei miei due compari in questa avventura da anni. Oramai sì, questo è il secondo anno anche di questa, ma erano anche da anni prima che siamo diventati compari per la pelle e per le palle. Innanzitutto Sancho, come va?
Renato Cifarelli. Ah, va bene. No, volevo farti una domanda, Oscar. Quando hai detto torneo, pensavi a un torneo d'arme, naturalmente.
Sì, la grande giostra. No, però la grande giostra aveva, ai tempi di cui stiamo parlando, dei cavalieri eroici che inseguivano...
Essendo noi cavalieri...
Via cavalleresco, però la giostra avveniva con ognuno dei titolati a partecipare alle giostre, perché bisognava appartenere alla cavalleria e essere nobili, e andavano con i loro emblemi araldici, quelli dello scudo e quelli dell'insegna. Qui invece, diciamo, è un parlamento in cui l'appartenenza ai gruppi non è decisiva, perché la realtà è che anche dal quarto voto in poi, quando c'è la maggioranza assoluta e non quella qualificata da 2/3, la verità è che quelli decisivi sono la novantina del gruppo misto e un centinaio di cani sciolti, perché sono quelli la vera differenza per avere anche la maggioranza, metà più uno dei voti. Quindi, come vedi, la giostra era molto più trasparente di questa elezione per il Quirinale. Comunque, ve lo ricordo io, donquixotepodcast.it. Tenteremo di seguire anche day by day questa cosa del Quirinale, speriamo di farla. Intanto
incrociando le agende,
è passato il primo giorno
che l'armi.
Era ieri, perché oggi che esce è la mattina del secondo, e oltre a Sancho c'è ovviamente il nostro Rozinante
Carlo Alberto Carnevale Maffè.
Io ricordo solo a voi compari che il giorno in cui esce, che sarà poche ore prima che inizio la seconda scrutinio per il Quirinale, è la conversione di San Paolo, calendario liturgico. Posso fare una facile previsione: non sarà la conversione di San Paolo e la soluzione convergente con i 2/3 del Quirinale, neanche al secondo voto. Però cominciamo innanzitutto dall'ascoltare voi. Che questa prima giornata, che vi è sembrato? Cominciamo da Carlo Alberto, dai. Lo so che la politica, questa è la politicienne della bizantinum italiano, ti disturba, però...
Direi che ho ignorato con sdegno e distacco questo spettacolo di, come dire, indegnità istituzionale. Io trovo che un governo che riunisce tutte le forze politiche eccetto l'estrema destra e non abbia il tempo, la possibilità, la volontà, la capacità, l'elementare senso dello Stato per trovare un accordo prima di riunire i grandi elettori sia semplicemente indegno di rappresentare questo paese, o forse degnissimo, caro Oscar.
Degnissimo, perché è in linea con il paese.
Esatto. So che solo che oggi abbiamo perso punti di fronte a mezza opinione pubblica mondiale che guardava l'Italia chiedendo un segnale che confermasse questi mesi di ritrovata, diciamo, credibilità. Ecco, direi che non appena il segnale si è palesato, è il solito segnale di un'Italia che gioca a poker con il proprio destino, in momenti, Oscar, con inflazione alle stelle, un PIL che decresce o comunque che frena, venti di guerra, crisi energetica. Devo dire che uno spettacolo indecente è il minimo che posso dire. Posso ricorrere alle parolacce se insisti, ma direi mi fermo qua.
No. Direi che Bloomberg e Financial Times, malgrado i compari del Foglio che tifano sfrenatamente per Draghi al Quirinale fin dall'inizio, e in realtà poi quando hanno visto lo spettacolo che stai giustamente scrivendo te, hanno entrambi tirato il freno a mano dicendo ma veramente fate, cioè rischiate di non avere Draghi né di qua né di là, e il governo con, senza Draghi che diventa una ruffa popolo alle elezioni. Quindi sì, mi pare che l'allarme sta crescendo, detto tutto questo, però... Sentiamo cosa pensa il nostro Ronzinante. No, il nostro Sancho, perdona. Pananza,
immagino, sì. Ma io, sai, ho il difetto purtroppo che hanno molti di quelli che fanno il mio mestiere, e quindi quando ci sono queste situazioni ci assentiamo un po', e secondo me è sbagliato. Sai che io sono sempre stato abbastanza contrario al fatto... Chi ha delle responsabilità sociali, come chi ha un'azienda, si interessi poco della politica perché la considera una cosa da politicanti, eccetera. Però il risultato vero è che poi ti capitano giornate come questa e dici, piuttosto che star lì a sentire chiacchiericcio, forse è meglio se mi metto a lavorare, faccio la mia parte e cerco di portare avanti le mie cose. Certo, l'impressione che ho anch'io è quella che ha già espresso Carlo Alberto, e quindi di un Parlamento che in questo momento, forse anche per il discorso che facevi tu del ormai una, non so, a me viene in mente quei pasticci di verdura in cui butti dentro gli avanzi, no? E l'idea che ho in questo momento è che ci siano una marea di politici che in vista delle elezioni, in vista del fatto che ci sarà una diminuzione dei parlamentari, in vista del fatto che cambieranno completamente, naturalmente, molto probabilmente, i pesi dei vari partiti all'interno del Parlamento, è un po' al si salvi chi può, che non è mai un bello spettacolo, soprattutto in un momento che dovrebbe costituire ogni 7 anni il punto più alto della politica italiana, perché andiamo a sceglierci il garante alla fine, è quello che dovrebbe essere la persona al di sopra delle parti, in grado di rappresentare il paese ai massimi livelli. Non lo trovo un bellissimo spettacolo, devo dire. Concordo con Carlo Alberto che probabilmente con un governo che più o meno include tutti i partiti usciti dalle ultime elezioni, probabilmente si poteva fare di meglio, però alla fine prendiamo quello che viene. Poi sai che io non sono un esperto di politica intesa come politica dei partiti, sono un po' naif in quelle cose lì, e quindi vorrei ascoltare te più che altro.
Ma ascoltami, allora io vi
dico. Hai più esperienza e più conoscenze,
io
sicuramente.
Vi dico senza problemi come la penso. Allora, ci sono stati due fattori che hanno ulteriormente negli ultimi 2 mesi ostacolato anche solo l'ipotetica possibilità di un candidato di convergenza, perché c'è bisogno di un candidato di convergenza, perché le due parti da sole non riescono, non fanno la maggioranza, non la fanno, e ci vuole un candidato di convergenza tra parti molto significative delle due sedicenti coalizioni che sono spaccate, e spaccate anche all'interno di ciascuno dei partiti che le formano, ma soprattutto di convergenza, cioè capaci di portarsi a casa anche i 90, una parte significativa di quelli del gruppone misto e dei cani sciolti. Quindi anche solo per fare la maggioranza metà più uno ci vuole questa caratteristica, perché poi vi potreste dire no, ma se tutta la destra e tutta la sinistra, i giallorossi, convergono su un candidato di convergenza, è più che fatta. Sì, vero, ma è molto improbabile, perché il centrodestra ha una posizione distinta sul governo, distinta, perché Fratelli d'Italia non c'è, e se radicalizzano la rottura su questo voglio vederli poi alle elezioni, e i giallorossi sono spaccati a loro volta, quindi ci voleva di convergenza, ma due fattori l'hanno resa pressoché impossibile. Il primo fattore ovviamente la candidatura di Berlusconi, lo sapeva benissimo Berlusconi che questo frenava ogni possibilità di convergenza, però la sua ultima, diciamo così, gran parada, non ha saputo rinunciarci, e l'effetto però ha impedito una qualunque ipotetica, anche solo ipotetico tentativo di provare la convergenza, perché naturalmente il centrodestra era bloccato sul suo nome. E poi si è aggiunta la conferenza stampa di Draghi di fine anno, che ha reso concretamente manifesto, al di là dei mesi a dire io non parlo, non discuto, fino a che è in carica Mattarella, eccetera, eccetera. Però l'all-in, ne abbiamo già parlato più volte, è stata la manifestazione concreta ai partiti di dire signori, guardate che io ho un progetto in testa. E questo progetto, come ovvio, viene, è stato vissuto in questi ultimi due mesi in maniera molto diversa da ciascuna delle componenti, sia all'interno del centrodestra che all'interno del centro-sinistra. Ci siamo arrivati così a questa elezione. L'effetto è quello descritto da voi, però non facciamo finta di non vedere che ci sono stati questi due fattori, che in realtà, anche se ci fosse qualcuno di buona volontà davvero che pensasse a candidati di convergenza, non ha potuto costruirli. La novità è che nel primo giorno, cioè quello ieri con il 673 schede bianche e 43 nulle, una novantina di voti dispersi, è stato il primo giorno in cui si mettono in moto processi concreti, perché il centrodestra non c'è più Berlusconi e Salvini si ritiene il cartaro, quindi Salvini si è messo, ha incontrato Letta per la prima volta, ha comunicato congiunto, Salvini ha detto ma adesso noi ci riserviamo di avanzare dei nomi di convergenza, eccetera eccetera, e dall'altra parte, mentre i 5 Stelle restano nel caos, Draghi ha ripreso l'iniziativa, dando quindi prova concreta che la conferenza stampa di fine anno non era voce dal sen fuggita, ma è una strategia la sua che evidentemente ha in testa il Presidente del Consiglio da parecchio, forse dal momento in cui stesso, anche facendosi bene i conti, ha accettato l'incarico da Mattarella, e incontrando Salvini personalmente e parlando con Letta, ha per così dire confermato che l'intenzione c'è, se i partiti sono d'accordo, per una maggioranza ampia, e anche pare aggiunto, e naturalmente in quel caso non si fanno accordi per il governo prima, perché se si legge poi il capo dello Stato nuovo, il capo dello Stato nuovo col Presidente del Consiglio espresso da partiti e la maggioranza, e il nuovo capo dello Stato e il nuovo Presidente del Consiglio sulla lista del governo decidono loro. Ecco, allora questa conferma è una conferma che, per così dire, nel primo giorno i partiti in Parlamento hanno vissuto male mentre votavano, sapendo di non avere nessun candidato di convergenza ancora, perché agli occhi dei partiti appare la conferma dell'impostazione di fine dicembre, ma ancora più pesante a questo punto. Ecco, questo è il modo in cui si arriva al secondo giorno, e bisognerà vedere oggi nel secondo, domani nel terzo, che cosa i partiti riusciranno a fare davvero di fronte a questa impostazione. Però oramai la tendenza è abbastanza chiara. Salvini proverà davvero a una convergenza, ma sa che a quel punto la convergenza sul governo rende molto difficile che il centro-sinistra possa accettare che lui torni al Viminale o ci metta Molteni, insomma si faccia secco alla Lamorgese. E questo deve sapere che è così, e siccome non è scemo sa che è così. E quindi bisognerà vedere se preferisce fare il cartaro del centrodestra e quindi di fatto dimostrare a Meloni che poi è lui quello che viene identificato come l'interlocutore numero uno, senza più Berlusconi in campo, nel centrodestra, oppure se abbandona questa partita. Perché se decide di giocarla davvero, può essere davvero Draghi, senza garanzie sul governo, ma intendiamoci bene, questo tipo di impostazione è un'impostazione che poi si scontra anche con una cosa che non è mai avvenuta nella storia repubblicana, perché da una parte uno può dire, vai, eleggono Draghi giura, è Presidente della Repubblica, ecco, al governo nel frattempo che succede? Che cosa succede? Molti hanno scritto, succede, la Costituzione non disciplina esplicitamente questo punto, ma diventa il ministro più anziano, quello che ha l'interim della Presidenza del Consiglio, poi i partiti decidono, al nuovo Presidente della Repubblica il governo si dimette, perché sarebbe Brunetta, è Brunetta il ministro più anziano, e o i partiti confermano l'attuale maggioranza, però c'è bisogno di un Presidente del Consiglio, quindi capite che c'è bisogno di una crisi, perché mica nessuno accetta Brunetta Presidente del Consiglio. E allora la questione diventa, ma si fa davvero così? Ecco, questo sarà un punto che farà sicuramente scatenare i costituzionalisti, e so che su questo il nostro Ronzinante anche c'ha un punto che poi lo pregherei di sottolineare. Però se Salvini gioca la partita fino in fondo, e soprattutto se non antepone la sua esigenza di visibilità sull'immigrazione, è possibile arrivare a una soluzione condivisa. Draghi o anche di qualche altro tipo. Immagino che i partiti preferirebbero di qualche altro tipo, perché la verità vera è che di Draghi diffidano tutti per 7 anni. Questo è il punto vero. Però il problema è che se poi le candidate di convergenza non ce l'hanno, e non riescono nelle prossime 36 ore a produrli, si rischia poi di iniziare ciò che nella storia della Repubblica poi è avvenuto molte volte, perché la divisione delle correnti democristiane già ci hanno portato fino al 23° scrutinio e oltre, quindi è già capitato questo, lo spettacolo del mondo è già capitato. Però il problema è che poi si rischiano soluzioni per esaurimento della forza relativa, ecco, in quel caso è difficile immaginare che il governo resti in piedi comunque. Ecco, questa però, le novità ci sono state, perché da una parte è venuto meno Berlusconi, dall'altra Draghi ha confermato con una certa, diciamo, energia di avere un progetto in testa, dall'altra costituzionalmente non è ben chiaro se si elegge il Quirinale cosa succede, non è ben chiaro, è inutile dire di no, e dall'altra soprattutto però se non è Draghi e c'è un candidato di convergenza vera, comunque il governo non regge, questa ho la netta impressione che sia così. Detto tutto questo, vedremo, perché non ci sono smentite migliori di quelle che ogni 6 ore, quando si va avanti con l'elezione del Quirinale, avvengono nella storia della Repubblica, è avvenuto molte volte così, tranne i candidati eletti la prima volta per grande convergenza, Ciampi e pochi altri, ma altrimenti il bizantinismo dei partiti, che non è cambiato perché il maggioritario nostro è sempre stato un maggioritario finto, e quindi resta il proporzionalismo più assoluto nel comportamento dei partiti, anche quelli che poi fanno cartelli elettorali ma non sono coalizioni comuni, purtroppo ce l'ha già proposta questa cosa. La novità vera è che sui mercati già si vede la perdita di credibilità italiana, ma se voluto i mercati hanno preso già uno sberrone serio, perché la crisi ucraina è da considerare sempre più seria, cioè siamo al punto in cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, i paesi baltici, membri della NATO, eccetera, mandano aerei con un mucchio di armi in Ucraina, probabilmente anche reparti speciali. La Russia è stata da parte NATO disillusa di ogni possibilità di poter trattare sulle sue 3 condizioni, cioè ritirate basi e uomini della NATO da tutti i paesi che si sono aggiunti membri della NATO nel post 2003, cioè i paesi baltici, Romania, Bulgaria, figuriamoci l'Ucraina e così via. E il problema è che bisogna vedere che cosa può avvenire, ecco, può avvenire, però il rischio c'è, è inutile far finta che non ci sia, e i segnali da una parte e dall'altra sono quelli di mostrare i muscoli, cioè per la prima volta da tanti anni gli americani hanno fatto emergere al largo di Cipro uno dei 4 stomalini classe Ohio che sono stati modificati, perché oltre a poter lanciare un centinaio di missili da crociera sono stati modificati per sbarcare reparti per operazioni speciali sulle coste, non si vedeva da anni una cosa simile. La flotta russa ha comunicato all'Irlanda proprie manovre militari a fuoco reale all'interno della zona esclusiva marittima dell'Irlanda, l'Irlanda che non è membro della NATO ma fa parte del concerto europeo con gli Stati Uniti su queste vicende, ha dichiarato queste manovre sgradite perché sono all'interno della zona economica di interesse speciale che ogni paese per diritto internazionale ha fissato entro le 200 miglia dalle proprie coste, le acque territoriali sono 12 miglia, però le ZES marittime sono 200 miglia, sono quelle in cui hai il diritto per fare per esempio le prospezioni sotterranee sul fondo del mare o dell'oceano, e i russi vanno a fare un'operazione di esercitazione a fuoco reale all'interno dell'area dell'Irlanda, l'hanno scelta apposta perché non è un membro della NATO, ma ecco, ci sono tutte dimostrazioni di questo tipo qua, sono cose di cui in Europa le capitali europee, le diplomazie si occupano a tambur battente per 3/4 della giornata. A noi in Italia sembra che non freghi niente a nessuno e a chi elegge il capo dello Stato sembra che abbia la testa altrove, però la realtà, ohimè, è questa. Allora, su quello che vi ho detto io vorrei un secondo vostro giro, tutti restate con noi. E iniziamo da Ronzinante. Ma tu che dici, Ronzinante? Quello eleggono Draghi, Brunetta, no, e poi Draghi. No, che succede?
Ma, diciamo, ti riporto l'opinione del professor Boggero, che è un costituzionalista molto sveglio, scrive sul Foglio, che dice che la l'insediamento del Presidente della Repubblica neoeletto avviene qualche giorno dopo l'elezione, non coincide.
Quando giura.
E quando avviene giura, quando perfetto. Giura. Quindi non è ancora Presidente, è stato eletto.
Come per il governo, perfetto. Anche il governo
ma,
è in carica.
Ma è in una condizione di conflitto e quindi deve dimettersi da Presidente del Consiglio. Ora, l'articolo 8 della legge 400 del 1988 disciplina queste condizioni e dice che la supplenza spetta al vicepresidente ma solo in caso di assenza o impedimento temporaneo, poiché quello è un impedimento permanente, sottolinea Boggero, non potrebbe essere un semplice subentro da parte del decano, del membro anziano o dell'eventuale vicepresidente. Dovrebbe esserci una vera e propria dimissione del Presidente del Consiglio e con esso di tutti i ministri. Quando si dimette il Presidente del Consiglio viene giù tutto, non è che la dimissione del Ministro dello Sport, mi capite? Quindi sostanzialmente toccherebbe a Mattarella, ancora formalmente Presidente, dare un incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, formare un nuovo governo, farlo votare probabilmente dalle Camere e a quel punto fare la cerimonia di insediamento. Non è proprio una cosina semplice, quindi questi passaggi qua, errata refero, però dico, ho controllato le fonti e le fonti così dicono, no? Dicono, cioè, è un'interpretazione.
No, le fonti non prevedono l'impedimento relativo a nomina.
No, lo prevedono, invece prevedono che la sostituzione venga solo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Quindi, diciamo, il combinato disposto di queste cose dice che il Presidente del Consiglio eletto al Quirinale non può che dimettersi e quindi trascinare con sé tutto il governo. Ora, cosa succeda in un governo dimissionario, se debba essere immediatamente sostituito, questo ovviamente non so dirtelo. Però
la mia risposta è che si accelera al giuramento
e si risolve tutto. Ma è solo per sottolineare che abbiamo una Costituzione che non prevede un passaggio automatico da Palazzo Chigi al Quirinale.
Diciamo, nel caso in cui fosse Draghi, non mancherebbero forze politiche che non lo avessero votato
a sottolineare,
non solleverebbero questa eccezione.
E siccome è un'eccezione che potrebbe
stiamo
essere
entrando in un regime, certo, presidenziale, ma cos'è sta roba?
Beh, cioè, ci sarebbe è un'obiezione che se poi venisse accolta in sede giurisdizionale, capisci che potrebbe invalidare la funzionalità del governo. Quindi,
cioè, per essere chiari, perché siccome i più ostili sono i 5 Stelle, e su questo sono trasversalmente anche la parte separata, tranne quella, la componente Di Maio, che è la più disponibile verso Draghi, però le altre due o tre parti, quella grillina e quella contiana, su Draghi no. Allora potrebbero essere loro a sollevare il problema.
Però Oscar, fammi fare due commenti di stampo economico. Allora, il problema qual è? Che tutti quelli che dicono vogliamo Draghi al Quirinale non si rendono conto che così smontano un governo. Ora, questo governo, dal mio punto di vista, non ha un giudizio sufficiente, lo sai bene, lo diciamo sempre, è un giudizio insufficiente. Lo è per gli effetti e lo è anche per le potenzialità. È un governo che poteva fare molto e ha fatto molto di meno, quindi è deludente.
Negli ultimi mesi ha perso molto del suo...
Assolutamente, per me è insufficiente. Non voglio dire che ha fatto il male dell'Italia, ma non ha fatto il bene. Quelli precedenti hanno devastato l'Italia. Questo non ha contribuito a migliorarla più di tanto, se si eccetto una campagna vaccinale dignitosa e un enorme ritardo sull'introduzione ingiustificato, inaccettabile, dell'obbligo vaccinale e, come dire, il solito casino su decreti legge di PCM settimanali indegni di una repubblica liberale. E passi, ok?
No, io ci metto nel bilancio anche che ci ha liberato dal fine pena mai di buona fede dei 5 Stelle. Questo io
questo però non l'ha fatto il governo, l'ha fatto il Parlamento, scusami Oscar.
L'ha fatto il Parlamento, però okay. Draghi su questo è stato chiarissimo.
È stato
perché
chiarissimo,
quando
benissimo.
Conte ha sollevato il problema a giugno, lui ci ha messo quasi sette settimane a superarlo, però alla fine gli ha detto non se ne parla.
È vero, infatti sto dicendo non ha fatto il bene, ma non ha nemmeno fatto il male, ha semplicemente rimosso una infamia introdotta dai manettari delle 5 Stelle.
Detta come la stai dicendo tutti, direi, ma come sul PNRR, tutto quello che ha fatto, bim bum bam.
PNRR è...
No, lo abbiamo spiegato intanto
100 volte questo PNRR, fammi dire, adesso che ci sto lavorando dal di dentro, ve lo posso dire, insomma, speriamo veramente di non spenderli tutti quei 200 miliardi, perché non sono sicuro, anzi sono abbastanza certo che non produrrebbero effetti economici rilevanti. Quindi, ma tornando al punto, il mio problema è che l'interpretazione che i mercati si stanno dando è che il governo del dopo Draghi è una grande incertezza, una grandissima incertezza. Quindi se dobbiamo andare a guardare in un anno in cui, dicevamo prima, inflazione, venti di guerra, riduzione della crescita del PIL o comunque frenata del PIL, pandemia ancora non completamente sotto controllo, sfida energetica, insomma, agenda del PNRR da portare a termine, almeno avanti. Io non so onestamente chi oggi potrebbe al governo rappresentare una garanzia di affrontare questi problemi. Quindi io sono oggettivamente spaventato nello smontare il governo Draghi, perché quello che succede dopo è probabilmente realisticamente peggio di quello che abbiamo adesso. Questo va detto nell'interesse del paese. Io sono del tutto neutro, personalmente trovavo che la soluzione più semplice e più razionale fosse confermare Mattarella almeno per un altro anno e tenere Draghi. Mi sembra una cosa di una logicità cartesiana, caro Oscar, e soltanto quella testa sicula del nostro attuale Presidente della Repubblica, posto che io mi auguro che sia quella la soluzione, è la cosa più razionale, anche perché avremmo comunque un Parlamento completamente ristrutturato nelle prossime legislature e quindi ovviamente il Presidente della Repubblica giustamente dovrebbe dimettersi, anche se fosse eletto nuovo. Dal mio punto di vista, con una riforma di quel genere lì, il Presidente si deve dimettere, perché è frutto di una elezione, di un modello di rappresentazione della rappresentanza, votato peraltro addirittura dagli italiani con uno scellerato referendum in cui la gente ha accettato il ricatto populista di quasi tutte le forze politiche. Imbarazzante quello che è successo in questi anni in questo paese e in questa democrazia. Quindi
no, io sottolineo sempre che il PD ha cambiato drasticamente idea quando ha fatto il governo con i 5 Stelle.
Beh, purtroppo quel referendum l'hanno votato tutti, quasi tutti, eccetto pochi liberali e poche voci fuori dal coro. Io, come sapete, lo ribadisco, ho votato no. Il mio principio però è molto semplice. Stiamo eleggendo un presidente pro tempore. Io penso che vada ricordato questo. L'idea dei 7 anni, secondo me, non sta in piedi, ma non sta in piedi democraticamente, perché il popolo italiano ha ratificato una modifica costituzionale che cambia radicalmente la composizione del Parlamento.
Quindi tu dici, speriamo che, esaurita la cosa di Draghi, che ha molte ostilità in Parlamento, si rendano conto a quel punto che se lo votano, io dico, ci vuole almeno un 70% dei voti per poter dire a Mattarella resta, questo è il punto. Resta Mattarella, ma Mattarella ha un legittimissimo argomento costituzionale per dire sì, ma col nuovo Parlamento io comunque mi dimetto, perché il nuovo Parlamento ha una diversa base rappresentativa in termini di numerica sugli elettori, perché così è. E allora a quel punto è giusto.
Infatti io non capisco perché si opponga a fare una cosa che è perfettamente prevista dalla Costituzione, tant'è vero che c'è il semestre bianco, pensa un po', ok? È già stata fatta, quindi c'è pure un precedente, non sarebbe drammatica perché un anno passa in fretta, non mi sembra che sia una roba. E le dimissioni del Presidente della Repubblica a fronte del nuovo Parlamento, queste sono doverose, chiunque sia. Quindi, per carità, ripeto, sei tu l'esperto, ma a me sembra assolutamente un suicidio politico il dibattito che vedo adesso. Bastava mettersi d'accordo, di dire a Mattarella, fai il servitore dello Stato ancora per un anno e sostanzialmente non rompere le scatole. Noi andiamo avanti così, in una proroga che avrebbe rassicurato tutti e avrebbe oggettivamente creato le condizioni di continuità. Non mi sembrava. Se poi Draghi si farà ben volere, si farà eleggere l'anno prossimo, benissimo, tutti felici e contenti, e avrà un Parlamento legittimato da una nuova legge elettorale, da un nuovo assetto istituzionale, buon lavoro. Però il principio di continuità mi sembrava dover dominare il buon senso. Ma veramente, veramente, che senso ha tutto questo, Oscar? Io trovo che bisogna avere una hubris di potere, di totale irresponsabilità per dimostrare al mondo come queste istituzioni siano inadeguate.
Notare una Prego, cosa, Oscar. Mattarella non nasce come presidente di Convergenza, perché è uno dei presidenti eletti dalla sinistra, no? Doveva essere il PD a convincerlo di questa cosa, che è molto ragionevole quella che dici tu, però non sarà un caso che è così ragionevole che la stiamo tirando fuori.
Ah beh, è razionale, non lo so, diciamo che è razionale, è un'ipotesi cartesiana.
L'hai mai letta tu su un giornale in bocca a un politico? No, hanno tutti detto no, ma lui non vuole più. Allora, siccome era un presidente di una parte politica, ecco, doveva quella parte politica avere la lungimiranza di capire che questa era la strada riservata da battere. Di fatto non lo ha fatto, questo è il punto vero, non lo ha fatto. E adesso è complicato provarci, perché bisogna portare il Parlamento nell'eventualità che si consumino altre ipotesi prima, perché nel frattempo tutti fanno finta di dire che Mattarella ha detto di no, si è già spostato a Palermo, quello che volete voi, però dovrebbero riuscire a portarci la stragrande maggioranza del Parlamento su Mattarella. E su questo che poi la destra lo accetti, non lo so. Però detto questo,
come minimo dovrebbero votarlo tutti, eccetto Fratelli d'Italia, visto che tutti si sono, come dire, associati all'appello che Mattarella ha fatto l'anno scorso, ma mi sembra una roba di una banalità, Oscar, veramente incontrovertibile, e voglio dire, a quel punto nessuno avrebbe niente da perdere, perché stiamo andando in prorogazio, tutto sommato.
Compare, non possiamo definire banali ipotesi che la politica non contempla, perché a noi sembrano banali, ma noi siamo quattro gatti.
No, io sono neanche un gatto, sono un cavallo, ti ricordo, figurati, no? Quindi sono matto come un cavallo. Voglio solo dire che sto facendo un ragionamento economico: zero costi di transazione, zero variazioni sul sistema delle attese, continuità, stabilità, un calcione ovviamente alla palla, ma tanto il tema è quello, e quantomeno ai mercati in una situazione di grande volatilità economica.
Sono d'accordo.
Che dire, Oscar? Poi detto questo,
sentiamo l'imprenditore. Questa ipotesi di fare reset, per così dire, far finta che i partiti non abbiano creduto invece di poter piazzare ciascuno colpi diversi, e tornare su Mattarelli, e a quel punto Draghi non può dire niente, deve restare dove sta. Che diresti come imprenditore?
Ma io come imprenditore, visto che poi quello che interessa a noi è soprattutto la parte economica dal punto di vista del mestiere, nel senso, come persona mi interessa la parte politica, come imprenditori quello che mi interessa è che ci sia una continuità economica. Mi sembra che la proposta di Carlo Alberto ci trovi tutti d'accordo. Il problema, come si diceva prima, è che è talmente, chiamiamola, di buon senso, che non appartiene al Parlamento per come è in questo momento, ma perché, proprio perché il Parlamento, secondo me, ormai è una maionese impazzita in cui non si capisce, ormai, detto sinceramente, neppure, fra virgolette, chi comanda, come hai detto tu all'inizio, no? Cioè, ho qualche dubbio che i segretari di partito, tranne forse qualcuno, abbiano effettivamente in mano, come avevano in mano una volta i capi corrente di C, i voti e tutti allineati e coperti a votare quello che si è deciso di votare. Questa è la mia impressione. Tra l'altro, la cosa che diceva Carlo Alberto, cioè quella di, c'è un cambio di, chiamiamolo, azionariato, mettiamola dal punto di vista imprenditoriale, si dimette il presidente, mi trova completamente d'accordo. Cioè, che fra un anno si cambi completamente tutto l'assetto istituzionale dal punto di vista parlamentare, quindi Parlamento e Senato, e il presidente rimanga lì dov'è a fronte di un'elezione avvenuta con le regole vecchie, mi sembra, non almeno il gesto ci vorrebbe, mettiamola così. Poi si può anche sempre fare, come si fa in molte occasioni, di dire: ma no, rimane lì, sei tutti noi, vai, che se no litighiamo per mettercene un altro. Però il gesto, secondo me, va fatto. Quindi l'ipotesi di Carlo Alberto mi trova molto d'accordo. Io sono molto preoccupato invece di tutto quello che sta accadendo dal punto di vista economico in giro, venti di guerra. C'è, in questi giorni, se notate, c'è anche un riallineamento del sistema finanziario che sta prendendo, diciamo, beneficio di tutta quella che è stata la lunghissima crescita, la forte crescita, soprattutto in molti settori. Vedremo se è uno switch di settori oppure se è una presa di beneficio per mettersi alla finestra e vedere cosa succede. Sicuramente in un momento come questo, un paese come l'Italia, che si è tenuta a galla negli ultimi anni con l'export, è sottoposta a doppio rischio. Cioè, se noi ci ritroviamo con, come dicevi tu, arrivare, adesso non dico alla 23esima votazione del capo dello Stato, ma magari andare avanti ben oltre la quarta, in una situazione in cui i venti di guerra si fanno sempre più forti, non dimentichiamoci che riescono praticamente ormai a fare una votazione al giorno, i venti di guerra diventano molto più forti, le borse cominciano a perdere, qualcuno comincia magari a dire: beh, questi non si stanno mettendo d'accordo, e comincia a toccare lo spread, fra 15-20 giorni potremmo trovarci in una situazione veramente difficile. Adesso io spero di no, naturalmente, spero che si metteranno d'accordo e riusciranno a trovare la quadra. Certo è che giustamente tutto il discorso di Mattarella andava fatto prima, perché fatto adesso sembra un po' del tipo non riusciamo a metterci d'accordo, dai, torna tu. Non sono mai belle situazioni, no? Quando, un po' come quando gli amici ti chiamano all'ultimo momento a giocare a calcetto, insomma.
Allora, io direi che per il momento possiamo fermarci qua, con grande rammarico, perché poi sul fronte dell'economia in Italia e delle imprese ci sono sviluppi interessanti e importanti. Beh, pensate solo a ITA, la compagnia aerea figlia di Alitalia, che grazie,
dove succederà,
che finché c'è Altavilla dove... alla testa, che vuole arrivare a un'alleanza che sa che stand alone non va da nessuna parte con la flotta che ha ITA, oltre a continuare a perdere soldi. Però non l'avrei mai detto, ma nel giro di pochi giorni si è determinata questa offerta di interesse da parte del gruppo MSC Aponte. MSC Aponte è uno dei grandi player mondiali del commercio marittimo, cioè nel 2022 supera Maersk Line, diventa la terza mondiale, e tenete conto che i primi due sono cinesi, questo per essere chiari, insieme a Lufthansa, perché Lufthansa ha visto decadere il limite a nuove acquisizioni, acquisizioni di partecipazioni in altre compagnie, perché ha già restituito oltre l'80% del prestito che gli aveva dato la Repubblica Federale Tedesca,
che era un vero prestito,
era un vero prestito.
Li hanno restituiti, ti rendi conto, Oscar, li hanno restituiti.
Cioè, però questa roba qui è di una novità e di un interesse strepitoso, perché altrimenti noi continueremo a perdere soldi in Italia, questo da una parte.
Io speravo che invece Ferrovie dello Stato facesse uno style bid e partecipasse all'asta. Pensa un po', te lo ricordi?
Ci hanno cacciato, una delle tre ragioni per cui ci hanno cacciato dalla radio di Confindustria, che criticavamo la roba che per fortuna non si è fatta. Vabbè. E poi anche gli sviluppi su Generali e le parole del presidente della Consob, che le istituzioni italiane hanno fatto finta di non sentire, che lui è tenuto in scacco. Io continuo a pensare che Generali, finché non vedo piani industriali contrapposti, non capisco questa logica, se non una logica di guerra di potere, però questa è la logica italiana, ma non mi piace, perché Generali è un asset con un tale attivo patrimoniale che... stiamo parlando rispetto al PIL di un attivo patrimoniale che pesa parecchio, che vedere piani industriali è un conto, arrivare alla conta ad aprile in assemblee senza piani industriali contrapposti è una roba incomprensibile e oltretutto irresponsabile per il peso che ha, per il rilievo, sì, che ha Generali, proprio completamente irresponsabile. Però.
È della stessa forza della politica in questo momento.
Insomma. No, beh, io lì non riesco veramente a capire, a dire la verità. Poi ci sono anche gli sviluppi che riguardano Telecom Italia, quindi però vedrete che domani magari abbiamo più tempo, su queste cose ci possiamo tornare. Intanto questa prima pillola sul primo giorno di votazione al Quirinale, ringraziando i miei due compari, perché avete visto che abbiamo tirato fuori un'ipotesi che non avete letto da nessuna parte, questa di come i partiti possono recuperare Mattarella appendendosi e fondando il ragionamento su un criterio di correttezza costituzionale col nuovo Parlamento. Quindi se vogliono si può fare, e non lo avete ascoltato da nessuno. Ma intanto, oltre a ringraziare i miei due compari, vi do appuntamento appunto al 39esimo episodio.